Ed eccoci qua, pronto Simone, ci sei? Ci senti?
Pronto, eccolo.
Allora, abbiamo fatto lo 0771 per chiamarti, il prefisso di Formia, quindi noi qui da queste parti, vabbè, innanzitutto ti ringraziamo partecipare appunto questo sabato al compleanno di Apostasia, che appunto noi spesso diciamo sono i nostri cuginetti, in quanto noi andiamo in onda il mercoledì, loro il giovedì, però appunto questa attitudine verso il rock and roll comunque ci contraddistingue, ci piace, verso l'autoproduzione, verso tutto il mondo dei suoni sporchi, ecco, e questa cosa ci accomuna, anche se appunto poi in realtà non abbiamo quasi mai incrociato realmente le nostre strade. È stata un'occasione appunto questa del loro ventesimo anno di trasmissioni, che è un traguardo non da poco, e appunto a cui avete dato la vostra adesione e partecipazione, insomma, quindi sarete con noi sabato a Spartaco sotto forma di Gioventù Bruciata, ecco, in questo caso.
Grazie a voi ragazzi.
Allora, dicevo, un po' il tema ormai da queste parti, insomma, da un paio d'anni che si è andato un po' sviluppando nel enorme cazzarare, magari appunto stando da Formia non ci conoscete o non ci sentite con saltuariamente, ecco, come 25 o'clock, però noi cazzariamo moltissimo, però in questo scherzo, in questo gioco continuo che facciamo, cerchiamo comunque di darci delle linee, di seguire dei ragionamenti, delle così, dei fili di pensiero alle volte molto artefatti, che però venendo al dunque, in questo periodo stiamo parlando moltissimo di periferia e di estrema periferia, dove il concetto di periferia è appunto tutto ciò che è lontano dai centri, dai luoghi dove avvengono le decisioni, dove c'è i luoghi dove di potere, di denaro, anche di, in cui tutti vogliono andare. Invece quello che ci piace a noi è proprio la periferia, andare a ravanare, diciamo, nel mondo della periferia. Ecco, così, per iniziare, voi venite in qualche maniera dalla veramente estrema periferia.
Dal sud pontino, che è praticamente una terra di confine tra il Lazio e la Campania, nel senso che qui a pochi chilometri c'è il famigerato ponte del Garigliano, che segna il confine tra una regione e l'altra. Quindi siamo nel tropico del Garigliano, nell'estremo Lazio, siamo sì abbastanza periferici, se vogliamo.
E quanto influisce nella vostra creatività, nella vostra creatività, nel vostro modo di approcciare alla vita, questo appunto essere terra di confine, questo essere lontano un po' da quelli, e se poi ha mai costituito in realtà un problema per voi, nel senso mi sembra comunque che questa roba qui, cioè di stare un po' lontani dai luoghi dove avvengono le cose, non abbia influito più di molto, non vi ha fatto perdere tanto d'animo, mi sembra di capire, ecco.
Ma diciamo che praticamente, sai, quando ti mancano sostanzialmente i mezzi che troveresti facilmente in altri contesti, te li devi per forza di cose un po' andare a cercare o andare a creare da soli. Per dirtene una, negli anni 90 sostanzialmente non c'era neanche una sala prove attiva in tutto il sud pontino. Quindi la gente suonava nelle cantine, ti spostavi da un paese all'altro alla ricerca di qualcuno che ti mettesse a disposizione una cantina anche dove semplicemente fare le prove, mentre magari lì a Roma c'è una lunga tradizione di sale prove. Adesso c'è qualcosa anche qui, ma non ce n'è più di una, due, in attività, che poi per scarsità di band attive falliscono, chiudono, passano di proprietà. Insomma, ecco, diciamo che era difficile anche solo semplicemente fare le prove senza che arrivasse una volante della polizia, perché magari le stai facendo nel garage di casa. Questa è una cosa che da un lato ci spronava a perseverare, perché poi quando le cose vengono osteggiate tutti si scoraggiano a farle, a maggior ragione tu dici vabbè no cazzo, mo mi devo andare in culo a tutti, lo devo fare lo stesso. Però comunque la difficoltà materiale oggettiva in provincia per fare musica, a maggior ragione se poi parli di musica punk, quindi di un genere musicale che non arrivava se non a pochi eletti e che di base non ha mai attecchito più di tanto, c'è ancora, mi spiego?
Sì, ci stanno ancora queste difficoltà, ovviamente. Dicevo, però non vi siete abbattuti per questo. Che tipo di situazione c'è? Perché poi appunto la periferia è lontana molte volte per chi la abita, ma è lontana anche da chi, tra l'altro io pure non è che vengo proprio dal centro, insomma siamo un po' tutti periferici, però diciamo è anche difficile poi seguire tante scene che si sviluppano, diciamo, nei luoghi più lontani o non proprio vicini. Ecco, invece appunto quello che è assolutamente facile da notare è che appunto band come Gioventù Bruciata, Blood 77 eccetera, sono band di tutto rispetto che comunque appunto nel vostro caso mi riferisco, che ne so, al fatto appunto che spesso e volentieri accompagnate e nascete da questa anche vicinanza a quella che era la musica dei Bloody Riot, forse il gruppo romano primo a fare hardcore e autoproduzione nei lontani anni 80. Ecco, quindi come nasce appunto questo gioco, quando, come nasce in quel di Formia e comprensorio, e che tipo di relazioni ci stanno appunto con, e se nasce in qualche maniera una scena, un vissuto in quella zona, in quella regione, come si sviluppa? Raccontaci un po' le tappe che ci siamo persi, ecco.
Allora, guarda, fondamentalmente il genere punk hardcore come genere musicale, ma anche come modo di intendere la musica, quindi come trasmissione di un messaggio e come accompagnamento musicale di occupazioni e altro genere di attività più politiche nell'area anarchica, diciamo, arriva a Formia sul finire, è arrivato a Formia sul finire degli anni Ottanta. C'era all'epoca, quindi ti parlo della prima metà dei 90, una scena, se di scena si può parlare, insomma c'era un agglomerato di band, di amici, dove spesso i membri erano assolutamente intercambiabili, quindi magari il gruppo era formato quasi dalle stesse persone. Comunque ti posso citare un po' di band che hanno fatto delle demo, c'erano gli Immagini allo Specchio, IAS, c'erano i Rapina a Mano Armata, c'erano i Waika, c'erano gli Strychnina, dove cantavo io quando c'avevo, che ne so, 15 o 16 anni. Poi ci sono stati Gioventù Bruciata, quindi c'era un insieme di band. Ci sono state un paio di occupazioni a Formia che hanno portato praticamente, tra le altre cose, gruppi da tutta Italia e anche dall'estero a suonare a Formia, quindi nel sud pontino. Magari non è diventato un centro nevralgico, però è stato una realtà tra le tante dell'epoca, insomma, dove,
vabbè, che comunque dove costituiva una rete di relazioni, di rapporti, di anche di conoscenza, appunto. Altrimenti molte volte si finisce per essere semplicemente nella periferia, appunto, nella marginalità. E invece, appunto, poi facendo nascere un circuito, poi in qualche maniera si può dire la propria, ecco un po' questo è il discorso. E difatti mi sembra che la stagione.
Certo. Poi ti parlo di cose successe 20 anni fa, quindi
piano piano si è sedimentato. Certo. Senti, io direi di far sentire innanzitutto la vostra musica e non so, noi abbiamo il vinile, il disco è del 2014, magari dopo ne parliamo proprio. Cosa Elettro di dobbiamo mettere? Mi suggeriscono, mettiamo Elettro di, va bene per.
Fa benissimo.
Va benissimo, ok. Adesso ci ascoltiamo Elettro e poi torniamo in diretta. Vai.
E adesso? E adesso?
Eccoci.
Ora ti dico adesso. Chiamerò qualche scagnozzo strafatto di crack per fare un lavoretto in questo cesso. Con un paio di pinze e una buona saldatrice. Hai sentito quello che ho detto, pezzo di merda? Con te non ho finito neanche per il cazzo. Ho una cura medievale per il tuo culo.
Thank you.
Pronto, ci siamo di nuovo? Ci sei?
Certo.
Allora, ci siamo ascoltati l'inizio praticamente del 33 giri che avete prodotto, del vinile. Poi siete in due, so, là.
Sì, sì.
Magari non so se vi volete.
Siamo io e Vittor, il chitarrista.
E il chitarrista. Esatto, se vi volete magari, non so, gestire fra voi e parlarci un po' di questo lavoro che è abbastanza recente, è uscito lo scorso anno. E diciamo, facciamo quindi un tuffo, un salto da questo passato che ci raccontavate. Degli inizi, delle prime band, delle occupazioni successive che hanno un po' creato un circuito intorno al punk hardcore e appunto poi invece approdiamo al 2014.
È il 2014, tu dici che cosa... Cioè, in effetti...
Che disco è innanzitutto questo qui, di Gioventù Bruciata? Che numero? Quanti ce ne stanno prima?
È il primo, perché
perfetto.
In passato abbiamo fatto due demo tape, all'epoca si facevano le demo su cassetta, una omonima del 97 e una del 2000 che si chiama Reazione Violenta. In effetti Reazione Violenta comprendeva molti pezzi che sono finiti su questo nuovo LP e che abbiamo semplicemente risuonato, in qualche caso riarrangiato per migliorarli un attimo, però insomma comunque l'intenzione nostra nel momento in cui abbiamo fatto questa reunion era quella di riregistrare tutto il materiale edito e inedito, praticamente, se edito su demo lo vuoi chiamare edito, che secondo noi meritava maggiore giustizia a livello di registrazione. Tutto qui, perché verso la fine degli anni 90 in provincia tutto quello che potevi fare era registrare una presa diretta nel primo studio di amici che ti capitava, che poi nel nostro caso era la nostra sala prove.
Sì.
Lo facemmo con l'aiuto di un amico, il bravo chitarrista Stefano Barone, però insomma comunque era una cosa che lasciava il tempo che trovava, ma che pure circolò. Altrettanti pezzi li avevamo nei primi 2000, ma poi sono rimasti lì perché non li abbiamo mai incisi su nessun supporto, quindi erano rimasti live su qualche bootleg, qualche registrazione di amici, dal mixer del concerto, però nulla di che. Mentre rimettendoci insieme ci è venuto in mente di riregistrare un attimo tutto e ci è venuta anche la voglia così di scrivere qualche canzone ex novo. Nella fattispecie su questo disco ce ne sono un paio, cioè 33 giri e Furcatis Lingua sono canzoni che noi abbiamo così scritto adesso con il gusto e anche l'esperienza di ultra trentenni, mentre quando abbiamo fatto le prime canzoni di Gioventù Bruciata, la maggior parte delle altre ci avevamo 18, 20, 25 anni.
Con un tipo di rabbia e di aggressività che in qualche misura è rimasta invariata, inalterata, seppur magari mutata nelle forme, oppure un po' è cambiato proprio l'atteggiamento rispetto alle cose della vita, rispetto appunto a 15 anni fa?
Diciamo che l'atteggiamento rispetto alle cose della vita, di decennio in decennio, ma anche di lustro in lustro, per forza di cose cambia. Non si sovverte, nel senso che tu quello eri e quello poi di base rimani, se vuoi mantenere una certa coerenza di fondo, ma io penso che ti venga anche naturale. Come dire, è difficile diventare, c'è chi ci riesce e non ti sputa in faccia guardandosi allo specchio, però non è il caso nostro, insomma, rimani la persona di prima con una serie di esperienze differenti. Magari, che ne so, i pezzi degli anni 90 erano più nihilisti, autodistruttivi, con una tendenza ad essere maggiormente lapidari, ma sono lapidari anche le canzoni nuove che abbiamo scritto. Semplicemente hanno un'altra, così, come dire, un altro piglio, un altro sguardo, che vuole essere anche la manifestazione della nostra voglia ancora di lanciare di dare un input attraverso la musica. Non voglio dire un messaggio, perché il messaggio magari lo puoi trovare come non lo puoi trovare, però intanto noi facciamo la canzone, raccontiamo la realtà, non lo so, che viviamo. 33 giri è un pezzo dove si racconta la realtà di una persona che c'ha appunto più di 33 anni, cioè si è fatto più di 33 giri di campo,
di giostra,
ok?
Sì.
Che non vuol dire che siano necessariamente più positivi, però è uno sguardo diverso, che risente di 10 anni di vita in più. Potrebbe essere migliore quello che abbiamo fatto prima, potrebbe essere migliore quello che abbiamo fatto dopo. Speriamo che sia la naturale evoluzione.
Tant'è che è meglio mettere tutto appunto in un unico disco, che peraltro appunto è un disco hardcore, quindi contiene a occhio e croce 3, 6, 8, 16 tracce.
Sì.
Se non sbaglio, 16 tracce di 2 minuti canoniche l'una, e che quindi scorre velocemente.
È un po' anche un'antologia,
e aggressivamente è un po' un'antologia, insomma. Abbiamo detto copre comunque un arco appunto di tanti anni, perché dalle ultime tracce rifatte nuove a quelle precedenti, che addirittura risalgono alla fine degli anni 90. E va bene, sì, io alzerei di nuovo il cursore, vogliamo mandare 33 giri, mi dicono. Non decidi te stasera, vedi, c'è qualcuno che decide per
io
noi.
Alzo le mani, fate voi.
Va bene, ok, allora mandiamo 33 giri, un'altra piccola pausa e poi ci risentiamo ancora fra pochi minuti. Dai.
Chiunque voi siate, vi supplico, dovete aiutarmi.
Gianna,
tanto non mi sfuggirai. Ti ucciderò lo stesso, una volta o l'altra.
Sprecato, passo profilo.
rieccoci di nuovo in diretta. Pronto, ci sei?
Sì, sì.
Allora, presentati, stiamo parlando adesso con...
Whisper, chitarra Gioventù Bruciata.
Benissimo, Whisper. Ascolta una cosa, parlavamo prima con Simone rispetto appunto al vivere il territorio, così l'abbiamo definito, di periferia o comunque di confine, appunto fra due mondi. Viverlo, ma come musicarlo, cioè come poter esprimere attraverso il suono, l'arrangiamento, le chitarre, comunque questo essere comunque ai margini di qualcosa, dove ispirarsi, diciamo, nel modo.
Fondamentalmente penso alla fine uno si esprime sempre, suona un po' quello che ascolta, quindi insomma gli ascolti che fai comunque ti influenzano nel bene e nel male, e noi abbiamo sempre fatto quello che ci piace, continuiamo a farlo.
Cosa ascoltavi quando avevi 15 anni?
Io ho iniziato tardi a ascoltare musica, che c'è già oggi, infatti i ragazzini iniziano presto, ascoltano tanta musica, è più facile reperire musica oggi.
Sì, all'epoca c'erano, lo diciamo spesso, c'erano appunto le musicassette, c'era un modo di circuitare che mi immagino fosse abbastanza difficile, era difficile per tutti, insomma.
Sicuramente personalmente mi ha influenzato ascoltare e vedere band hardcore punk che venivano dalle parti nostre a suonare, sicuramente più di quello che ascoltavo e che mi capitava a tiro.
Purtroppo non si sente Radio Onda Rossa dal sud del Lazio. Noi arriviamo bene o male ad Aprilia, quindi più in là.
Ad esempio gruppi di quella zona, ricordo quando ero ragazzino i Monkeys Factory, gruppi così, Scammos Society, ci piacevano, mi piacevano.
Sì,
quindi sicuramente ci hanno influenzato.
Li abbiamo avuti non sotto forma di Misanthropus, diciamo,
li abbiamo avuti qua in studio.
Sì, quindi un po' questo. E invece la nota personale, quella del tutto sommario, c'è un modo di suonare, di formia, c'è un alla fine si è creato un suono basso continuo.
Volendo, sì. Poi vabbè, ci stanno varie sfaccettature. Ultimamente vanno molto band, che ne so, che fanno magari cover, fanno roba così. Ho piacere, però. Comunque sia, ti ripeto, noi continuiamo, almeno ci proviamo a fare quello che ci piace e che sappiamo fare sostanzialmente.
Ascolta, invece la realizzazione fattiva del disco, poi a un certo punto si decide appunto da questo, dicevamo prima, da questi demo che si avevano, questi tutto sommato questi
Non ti ho sentito bene.
No, dicevo, questa vecchia materiale che avevate, no? E che poi a un certo punto decidete di mettere su vinile. Ecco, come vi siete regolati? Cioè, dove avete, attraverso quali contatti realizzare appunto un'autoproduzione di periferia, perché un'autoproduzione è più e pure un'autoproduzione appunto che viene
I contatti, Simone ha provveduto in questo senso, infatti ci hanno aiutato sicuramente per la produzione di questo disco.
Conosce.
Poi siamo andati a registrarlo in un paesino qui vicino, che è già Caserta,
dove c'è uno studio che vi ha.
C'è uno studiolo che ci
vi è piaciuto.
Ci ha consentito di fare questo lavoro. Poi niente.
E alla fine soddisfatti? aspetti comunque del lavoro, del suono che ne è uscito fuori?
Le grandi linee sicuramente sì, anche perché è stato un piccolo miracolo quello di riuscire a rimettere in piedi per caso una storia così un po' che era pure finita ad essere ricominciata.
Certo.
Ci sono comunque dei...
Senti,
gli ostacoli.
E invece la scelta di usare la plastica, di usare il vinile, un pochettino è ritornata di moda, senz'altro.
Beh, è stata una scelta, sì, una scelta, come dire, che tutto sommato ci sta, pure per il genere che facciamo. Ci sta, sì.
Bisogna sentire un po' di fruscio, dici?
Sì, ci sta, infatti sì. Poi ovviamente non abbiamo neanche lavorato poi chissà quanto sul suono, tutto molto, molto spontaneo così. Abbiamo registrato tutto di fila, in 8 ore filate. Quindi
con quante casse di birra?
No, siamo...
Nemmeno troppo.
No, è andata bene, siamo soddisfatti del fatto di aver registrato comunque tutto, abbiamo per adesso nuovo materiale, stiamo comunque sonicchiando, pure in giro, niente.
Ascolta, invece nell'attività sul palco, dal vivo, io non vi ho mai visto, devo dire la verità, e sono contento appunto di vedervi poi sabato.
Ci vediamo sabato
a Spartaco. E parlavamo appunto pure prima della, diciamo, del fatto che appunto comunque una band che si è riformata di recente, che ha suonato in un passato, e delle differenze appunto nei testi, parlavo con lui che nell'approccio, nell'attitudine, invece dal vivo pure in 15 anni cosa è cambiato? Forse c'è ancora più forza, più atleticità, più vigore, oppure magari un po' più di compostezza nella...
No, quello dipende dalle serate.
Come via.
Dipende dalle serate, quando ti prende bene e ti diverti come quasi sempre succede, alla fine
i freni inibitori,
il risultato ricercato si ottiene sempre.
Benissimo, dai, allora io andrei avanti con ancora con io metterei Odio Tutto. Ci abbiamo fatto pure lo spottino, ma ve l'abbiamo mandato lo spottino, mi sa di no.
Sì, come l'hai mandato.
Benissimo, dai. Mandiamo Odio Tutto e poi magari passiamo un po' a un altro paio di domandine e poi vi lasciamo.
Ok, va bene.
Ok, dai, Odio Tutto, quindi Gioventù Bruciata, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, anche se abbiamo messo in crisi chi sta ai piatti, perché deve fare il conteggio preciso ed è una cosa non sempre facile a quest'ora della sera. Pare che parta. Ci siamo, senti che bel fruscio.
Ok.
Eccoci qua. Sì, è lei.
Yeah.
rieccoci di nuovo Simone per credo, no, in linea.
Sì, sono io.
Va bene. Quindi nel frattempo che vi aspettiamo appunto per sabato prossimo, dicevamo appunto la copertina è abbastanza singolare, abbastanza macabra, diciamo, e tra l'altro, diciamo, è una grafica che ci ricorda qualcosa, insomma, di cui ci potresti parlare.
Ma diciamo, la copertina l'ho disegnata io, nel bene e nel male, insomma, chi piacerà, chi farà schifo. Questo è più che giusto e legittimo, per quanto sia brutto il termine legittimo. No, e di che si tratta? Si tratta di un James Dean sbudellato, fatto a pezzettini, un po' con un coltello da macellaio, un po' con un'affettatrice, e messo pezzo pezzo in una serie di hot dog. In effetti è un richiamo a una canzone che stava nel nostro primo demo e che si chiama Someone Ate James Dean. Qualcuno si è mangiato James Dean. E così era un po' una presa per il culo del mito americano, ed era un po' così una fantasia da gente che si drogava un sacco, che beveva troppo, che riguardava questo cadavere di James Dean trafugato da una serie di maniaci, e poi tagliato a pezzi e messo in panini da rivendere a collezionisti alimentari miliardari. Vai, era una cosa, una fantasia un po' alla Misfits, che ci piacevano e ci ispiravano tanto in quegli anni, ed era un po' il tema della copertina del primo demo, che disegnai sempre io, solo che all'epoca non la sapevo realizzare tecnicamente. Dopo, avendo qualche mezzo migliore a disposizione nelle mie manine, ho cercato di rifarla come effettivamente l'avevo immaginata. Adesso è un po' più simile a come l'avevo immaginata, non uguale, però ho fatto un po' più il possibile, ecco.
Non uguale, perché comunque c'è sempre uno scarto, diciamo, fra quello che ti dice la mente e quello che poi nell'atto pratico della realizzazione di un segno grafico si riesce poi a cioè qual è l'insoddisfazione?
Ti dico la verità, non sono mai riuscito in vita mia a materializzare col pennarello quello che avevo in testa. Forse se ci fossi riuscito non sarebbe stato tanto divertente, insomma. Però comunque, in generale, non so se questo valga per tutti quelli che disegnano in qualche modo, però tu hai un'idea in testa, cerchi di realizzarla nella maniera più fedele possibile alla tua idea, poi ci lavori e il risultato, complice anche la tua mano, dei limiti tecnici e il caso, è necessariamente un altro. Però questo si avvicina un po' di più a quello che io avevo pensato, insomma, mentre la copertina del demo del 97 non era vicina neanche lontanamente, ma le puoi confrontare per fartene un'idea.
Bene, sì, magari è una cosa che faremo, però dovremmo trovare, perché su internet trovo questa, dovrei andare a cercare magari se riusciamo a reperire la vecchia copertina.
Non facile.
No. Ascolta, però a questo punto abbiamo introdotto un argomento, cioè senz'altro te canti, strilli e urli con i Gioventù Bruciata e con i Blood 77, però ormai l'abbiamo un po' svelato, sei anche un po' l'animatore di una fanzine web.
Sì.
Ormai solo web, non so se inizialmente non era web, la mette?
No, diciamo che inizialmente era web, quindi stiamo parlando del 2000-2001, era soltanto una webzine, una delle prime forse che si occupavano di punk in Italia. Poi c'era Punkateca, ce n'erano altre, sì, che sono
Punk for Free,
non sono più attive, insomma, sì, adesso dopo tutti questi anni. Però comunque sì, originariamente era la mia webzine, che dava la possibilità nei primi anni di internet di scrivere articoli fiume e di occupare tantissimo spazio che nelle fanzine cartacee fotocopiate non era disponibile, insomma. Ma proprio forse, per limiti tecnici,
forse anche perché all'epoca non eravamo nemmeno troppo capaci di utilizzare la rete, perché anche questo qui vale come per le grafiche. Pian piano sì. Anche gli articoli fiume sulle webzine ci hanno un po' stancato e ci si è imparati invece ad essere più stringati.
Diciamo che nei primi anni di questa cosa erano più seguite le webzine delle fanzine tradizionali, perché la fanzine per sua proprio stessa costituzione intrinseca in genere dura pochi numeri e poi ti passa la voglia di fotocopiare e di montare queste cose, perché è un lavoro certosino e, diciamocelo pure, rompicoglioni. Quindi è una cosa che è legata all'estro e alla voglia di fare di chi l'assembla, la mette insieme. Nei primi tempi erano veramente con colla, forbici, certo. A volte c'erano dei dattiloscritti, però insomma comunque non c'erano tutti questi mezzi a disposizione. Negli anni 90 uno si cominciava ad avvalere dei computer, poi è arrivata internet come mezzo e si è capito la potenzialità enorme dell'email come mezzo di comunicazione, anche per organizzare concerti, per promuovere le cose che si facevano, le band e tutto quanto. E quindi la webzine, che adesso sembra una cosa di cui tutti si sono rotti le palle, si vorrebbe tornare indietro, come ogni volta che la tecnologia ti soverchia, insomma, vorresti tornare indietro. Adesso c'è Facebook, che è l'estremo di questa cosa. Io quando feci la mette i primi tempi non pensavo a Facebook, ma tant'è vero che avevamo pensato a un cartaceo da affiancare. Ne facemmo un primo numero e poi ci siamo dati ai fumetti, quindi le fanzine, la mette successive che ho fatto poi con Rocco Lombardi, che è un altro disegnatore, animatore della scena punk di Formia dei tempi, prima di me, prima di noi, prima di Gioventù Bruciata, sono stati dei cartacei a fumetti che raccoglievano disegnatori da tutta Italia, ma anche stranieri, sempre underground, sempre vicini al punk, a un'estetica e a un'etica punk.
Ascolta, forse così, parlando con te e ritornando così a chiudere il cerchio, così a partire dalle constatazioni iniziali che facevo, così anche per rompere il ghiaccio, per cercare di entrare poi nel vivo delle questioni. Questo discorso della fanzine e della capacità, appunto, di attraverso il web poi di entrare in comunicazione, di scoprire le potenzialità che danno appunto queste macchine o queste reti per appunto mettersi in rete, cercare di cooperare, di fare dei lavori in comune anche a distanza, è un po' la chiusura del cerchio di quello che dicevamo inizialmente, che tutto sommato poi magari se stai in città a Roma, in cui la sera ti vedi in un centro sociale piuttosto che al muretto, piuttosto che e comunque stai là, ti vedi, ti senti, magari nemmeno ti viene in mente di mettere su una fanzine. Specie appunto negli anni di internet, di Facebook, dei telefoni cellulari, eccetera. Magari invece stando più fuori e non vivendo poi appunto, vivendo in qualche maniera nella propria comunità, no? Al di là di quello che dicevi te prima, forse questa cosa assume più senso. Non lo so, era una cosa.
Ma diciamo che ha dato senso, ha colorato, ecco, se vuoi metterla così, parecchi anni della mia vita proprio, insomma. tutto il periodo dai 20 ai 30 anni è stato caratterizzato dal fatto di tenere in piedi questa webzine, quindi fanzine web, per cui mi sono arrivati centinaia di dischi da tutta Italia, ho tenuto contatti con tantissime persone, ho stretto amicizie che poi mi sono rimaste per la vita. Ho avuto contatti con persone che avevano fatto punk hardcore negli anni 80 o che avevano fatto punk negli anni 70 e che mi sono venute a cercare praticamente per questo lavoro che facevo sulla rete. Quindi puoi immaginare quante cose mi abbia potuto dare questo
lavoro fatto con assiduità.
Sì, con assiduità, adesso con delle battute di arresto, adesso mentre parliamo è una di quelle battute di arresto, però conto di riprenderlo presto, tempo, lavoro permettendo, ma anche il tempo proprio materiale di riassemblare un attimo le idee e di capire che cosa dovrebbe essere la mette adesso, se c'è ancora necessità e che veste dovrebbe indossare, che pelle dovrebbe cambiare, capito? Perché in effetti una delle cose buone dell'autoproduzione e dell'autogestirsi è che nessuno ti dice cosa devi fare, quindi segui esclusivamente il tuo istinto ti dice di volta in volta che cosa fare e quando è il momento di fare una determinata cosa. È una libertà che mi sono sempre lasciato.
Però quando l'istinto non ti dice nulla, poi ti vengono i dubbi.
Quando?
L'istinto, nel momento in cui l'istinto non ti dice nulla, non è loquace, a quel punto vengono i dubbi.
Ma diciamo che proprio la vita di tutti quanti è affastellata di dubbi, specie in questo momento storico di crisi economica, ma anche di valori, insomma. Per cui potremmo parlarne fino a domani della crisi dell'istinto e potenzialmente proprio della creatività intesa come mezzo di espressione adesso. Però comunque in linea di massima c'è sempre qualcosa che andrebbe fatto, però non per dovere, per pura propensione, così proprio appunto istintiva, ecco.
Sì, allora io invece questa volta andiamo a coprire, diciamo, quel pezzo di storia tua che non abbiamo coperto con il Gioventù Bruciata, almeno musicalmente parlando, e che abbiamo in qualche misura invece parlato adesso, riferendo dell'esperienza di Lamette, della webzine. Stesso periodo più o meno, stiamo parlando degli anni 2000, Blood 77, Jagal, per te va bene?
Va benissimo.
Questa volta però lo prendiamo da web, perché non abbiamo la plastica in mano. Va bene, ci sentiamo sempre fra qualche minuto alla fine della traccia.
D'accordo.
Yeah. Pronto? Eccoci di nuovo in diretta da Formia, Gioventù Bruciata. Questa volta abbiamo ascoltato Blood 77, che ricordiamo tra l'altro in un concerto sempre qui a Roma, al Forte Prenestino. Non so, no, non era alla SNIA, era? Accidenti, ho sbagliato. No, pensavo che era quello al Forte. Allora, un concerto, allora non c'ero, vedi. Concerto alla SNIA in sottoscrizione per penso la campagna 10% per gli arrestati di Genova 2001, quando appunto suonarono insieme a Blood Machine e i Blood Machine appunto e Blood 77. Te ti ricordi questa vicenda?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché andammo lì come chiamati da un amico che tra l'altro mette i dischi sabato.
Sì, sì, sì.
Ed era fondamentalmente per gli arrestati, tra cui un altro amico che è suo fratello.
Lubna Barracuda, che conosciamo bene.
Parliamo dei famosi Funaro Brothers, e qui voglio un sacco di bene.
Sì, 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 sì.
E insomma, chiaramente per tutti gli altri ragazzi. Comunque Blood è stato come band, come realtà, insomma, siamo stati ben felici di partecipare a questa cosa e di animare nel nostro piccolo questa serata che appunto si è tenuta alla SNIA, però abbiamo suonato anche un paio di volte al Forte Prenestino, quindi la Svizzera c'è.
Sì, no, non me, io, vabbè, insomma, io ormai comincio proprio a perdere i connotati della realtà, ma forse non l'ho mai avuto i connotati della realtà, in verità. Va bene, dai, non so se vuoi aggiungere altro, se non che appunto credo che porterete anche una parte delle vostre autoproduzioni, no? In quel del Centro Sociale Spartaco si potranno...
Porteremo sicuramente qualche copia del disco, di Lamette Comics mi rimane ben poco.
Questo è un peccato.
Purtroppo, guarda, ho portato qualcosa il fine settimana scorso a Cremona, nel Benefit che c'è stato per Emilio,
sì.
Oltre a qualche disegno che avevo fatto, ho portato insomma gran parte degli ultimi scampoli della distribuzione di Lamette Comics, ma insomma sono passati anni, quindi è giusto che questo materiale sia stato venduto, distribuito e abbia dato una mano per quanto possibile dove poteva.
Va bene.
Quindi questo è quanto. Io vi ringrazio.
Qualcosa troveremo,
di cuore, a nome di tutta la band.
Quindi sì, dai, ci vediamo lì sul palco e senz'altro, insomma, vi ringraziamo invece noi perché appunto ci aiutate poi a sostenere questa
emittente che comunque ha bisogno di un sostegno, che è un sostegno di questo tipo, cioè quello di avere contatti, relazioni, interventi, che sono assolutamente suggerimenti, con partecipazione che è assolutamente necessaria e indispensabile. Allo stesso momento però abbiamo pure bisogno di soldi, perché nel fare la telefonata che facciamo a te, come nel tenere acceso il trasmettitore, come appunto nel manutenere la strumentazione che tecnica che abbiamo in radio, purtroppo appunto sta roba qui, per quanto appunto noi ci occupiamo il più possibile di fare di lavorarci sopra, ecco, ancora non siamo arrivati ad autoprodurci la corrente elettrica, ste robe qui le dobbiamo pagare. E quindi chiunque poi partecipa a tutto, a tutti i titoli, cioè voi venendo a suonare, chi viene invece a sentire la musica, chi viene a mangiare, chi viene per stare insieme e passare una serata figa, divertente, piacevole, ecco, ringraziamo appunto voi e tutti quelli che verranno.
Allora, nell'attesa di attaccarci a una centralina abusivamente, grazie e viva Radio Onda Rossa.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.